L'introduzione è più che mai efficace. Allora, per rispondere alla tua provocazione, ti dico che in questo momento, da questo computer, siamo in diretta video su internet. Al momento ci sono circa una ventina di persone che ci stanno seguendo direttamente dal sito web, e quindi alla fine forse il discorso non è tanto, e qui arriviamo al dunque, che è anche l'argomento della giornata, gli strumenti che si usa, ma in realtà che cosa si vuole andare a costruire, che cosa si vuole andare a fare. Nel senso che a volte può andare benissimo anche una lettera 22, ma il concetto è poi come io quell'informazione la rendo fruibile, quindi non è tanto come la creo, come la costruisco, ma l'argomento fondamentale è come la distribuisco e come riesco anche a renderla facilmente fruibile da chi magari non ha voglia, non ha tempo, non è capace, non è interessato a leggersi un prodotto stampa tradizionale. Questo cosa significa? E faccio una piccola introduzione così anche da inquadrare l'argomento. I tempi sono cambiati, e questo è inevitabile ed è innegabile. Credo che non ci sia un problema di conflitto tra vecchio e nuovo giornalismo, anche se poi per motivi economici e soprattutto pubblicitari si crea. Ma c'è un'evoluzione delle forme di comunicazione, e c'è un'evoluzione che dipende anche dalle abitudini che noi abbiamo. Questo non vuol dire che si cancellerà il quotidiano cartaceo o la televisione morirà a favore di internet, degli sms o delle chat. Ci sarà chiaramente un'evoluzione. Si ragiona anche per target. Il giovane non leggerà un giornale, è sicuro, starà pronto probabilmente su internet. Chi da 30 anni è abituato a leggere un giornale magari andrà anche su internet. Quello che cambia è la velocità di propagazione delle informazioni. Quindi il potere di chi gestisce questa informazione. Fino a 10 anni fa, prima che internet diventasse un fenomeno rilevante, era facile, c'erano i giornalisti, anzi neanche c'erano gli uffici stampa, creavano dei comunicati stampa, venivano mandati alle agenzie di stampa, producevano il take d'agenzia, veniva preso dai giornali, i giornali lo pubblicavano, finiva la radio, la televisione, e infine lo leggevamo. Quindi un circolo semplicissimo dove c'erano dei livelli di potere, chiaramente il potere dell'informazione era in mano alle agenzie di stampa. Questo succedeva fino agli anni 90. Nel fine anni 90 ha cominciato ad affermarsi internet. Oggi internet arriva a portare via telespettatori. Gli ascolti televisivi stanno crollando, la gente sta più tempo su internet, e per gente intendo non solo più i ragazzini, i cosiddetti smanettoni, ma anche persone di 30, 40, anche 50 anni, anzi, soprattutto su molte persone che attualmente oggi sono in pensione e non lavorano più, c'è un interesse fortissimo a imparare a usare internet, perché gli apre un mondo. Internet, come diceva qualcuno, non è il regno della solitudine, ma è il regno della condivisione, quindi si può essere amici, si può chattare, si può parlare anche con persone che stanno dall'altra parte del mondo senza doversi per forza spostare. Oggi poi, grazie al video e grazie a tante altre cose, è ancora più facile. Quindi questo sta rimettendo in discussione tutti i paradigmi giornalistici a cui siamo abituati. Quindi chi è che ha in mano il pallino? E qui arriviamo al dunque. Il pallino oramai ce l'ha in mano le persone, perché la rete è fatta da persone che, grazie a Facebook, grazie ai blog, grazie a tante cose, conversano in continuazione. Conversare vuol dire discutere, vuol dire produrre informazioni. E quindi, l'abbiamo visto ultimamente, è più facile che ci sia una persona con un telefonino quando, ahimè, purtroppo sono sempre fatti tragici, precipita un aereo, c'è uno tsunami, eccetera, che non un giornalista di un'agenzia di stampa o di un quotidiano a riprendere. Quindi l'informazione arriva dal basso. Però è anche vero che non sempre questa informazione è attendibile, quindi comunque questo inevitabilmente rivaluta la figura del giornalista non più come persona che arriva per primo sulla notizia, ma come persona che decide e determina o approfondisce quella notizia. Quindi ecco anche l'inversione di ruoli fondamentale. Oggi abbiamo qui a tavolo Franco Abruzzo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, Marco Massarotto alla mia destra, che ha scritto un libro interessantissimo, Internet e PA, quindi come internet, o comunque più inesteso nel mondo digitale, sta modificando il modo di fare PR, il coinvolgimento degli utenti, eccetera. Vittorio Pasteris, che ieri si è operato al naso e quindi interverrà poi via Skype, spero che voi riuscirete a sentirlo, cerco di alzare un po' il volume, lui questo momento a casa a Torino col naso bendato perché ieri è stato operato, però grazie a internet è qui con noi, ci sta seguendo in diretta e poi interverrà via Skype. Ci manca Tommaso Tessarolo, che era a San Francisco e il direttore di Current TV, quindi la TV più evoluta al mondo, in questo momento dove i contenuti sono assolutamente prodotti dagli utenti e la redazione fa soltanto un'attività di moderazione, nel caso non ce la faccia ad arrivare vi dirò io qualcosa, e Roberto Zariello, che oltre ad essere un accanito giornalista digitale ha anche scritto questo libro, che devo dire è assolutamente interessante per il digitale. Quindi io andrei in ordine diciamo, di storicità, visto che abbiamo parlato di fonti, passando a Franco la parola, anche perché Franco, io l'ho intervistato, qualche mese fa e mi ha colpito per la capacità anche di maneggiare proprio in termini concreti quello che è il mezzo digitale e soprattutto per la sua voglia di far trasmettere questo messaggio. Franco,
Grazie.
a te.
Ma io devo deludere il mio amico Nico, io ho i miei anni, qualcuno meno di lui, ma ho i miei anni e devo confessare che io vivo di computer, di internet, io uso il computer, prima era il terminale, da 80, cioè da 28 anni, quando il mio giornale allora di grande giorno ci abituò a usare il terminale come un corso alla IBM House della Prato. Poi è successo che nell'85 io abbia insegnato l'uso del computer ai miei colleghi del Sole 24 Ore, sono riuscito a far usare il computer anche ai colleghi anziani, perché l'ho presentato come un giocattolo, e quindi è stato facile. Poi sono andato, ho fatto due, io ho fatto un corso di 15 giorni con la Elena di Olivetti, poi ho detto agli ingegneri, mi viene, ma lei guida la macchina, questa è la sua macchina di sistema, si cosa la chiama? Di meccanico, quindi per me voi per 15 giorni come massacrate, mi spiegate come tutto funziona, non serve, a me serve usare il mezzo al posto della macchina da scrivere. E con questo sistema io ho insegnato l'uso del computer ai miei colleghi e poi una seconda lezione brevissima sulle manovre sofisticate che poi era poco di volta, quindi che sono poi facilissime da fare. Io per ragione di età mi approprio di una parte di questo convegno di oggi, il vecchio e il nuovo giornalismo, quindi sono usando, perché io lavoro su internet oggi almeno 10 ore al giorno, più faccio il mio giornale online, io ho bisogno di giornale con molta trasmissione, con un po' di megalomania, parlo del mio sito, che è un luogo che i giornalisti italiani vanno a guardare perché trovano tutte le notizie sul mondo dei media, sia le notizie nostre, sia le notizie europee, sia le notizie internazionali, più delle tematiche su varie tematiche che vanno dal giornalismo alla geologia soprattutto, dove c'è il mio vecchio cavallo di battaglia, le storie del giornalismo che è un altro cavallo di battaglia perché la storia ci consente di dire chi siamo, se abbiamo una storia, se abbiamo una prospettiva, se abbiamo una comunità nella nazione italiana che guarda, che racconta ogni giorno i fatti che accadono che poi diventeranno storia. Quindi abbiamo titoli, io sono molto orgoglioso e ho una visione molto alta del giornalismo che mi hanno abituato i miei maestri e così continuo a fare con i miei discenti. Alunni nei vari corsi che faccio in giro da Venezia di Urbino. Quindi attenzione, cos'era il giornalismo come io diciamo posso raccontare 50 anni di storia. Io ho cominciato a Cosenza e c'era una fissa nella redazione del Tempo di Roma, alle ore 18 avevamo la fissa cos'era? Era una telefonata. Al dimafonista di allora si scaricavano le notizie di cronaca nera della giornata. Intanto la sera prima era partito il fuorisacco, nessuno sa, i giovani non sanno nulla di queste cose. Il fuorisacco era tutti gli articoli messi in una busta consegnata al capotreno che arrivava a Roma e c'era un qualcuno del giornale Il Tempo che andava a ritirare questa busta con tutti gli articoli scritti che poi venivano composti con una macchina bellissima che era l'Arino Dai, perché l'Arino Dai per il passato è il caldo che c'è la bacinella di piombo dalla composizione, oggi siamo passati dal caldo al freddo, lo Stato italiano ha favorito questo passaggio storico negli anni, finire anni 70, inizio anni 80, con una spesa di 1.000 miliardi, cioè lo Stato italiano, il governo e il Parlamento hanno trattato il mondo dell'editoria che doveva cambiare. L'hanno trattato come un grande settore in crisi, come l'acciaio di Sesto San Giovanni o di Genova o di Bagnoli Napoli. Quindi è venuta questa grande trasformazione di fare il passaggio dal linotype ai computer, va quando io ho lasciato il Sole nel 2001, la vecchia tipografia a me molto cara di Gutenberg non c'era più praticamente, perché la tipografia oggi è sul computer, il grande computer che avevo come capo direttore centrale del Sole, io guardavo quattro pagine con la volta. Quindi, ma cosa accadeva in maniera concreta quando ero giovane cronista d'assalto di giudiziarie che mi a Milano, in nord di Milano, in Lombardia, mi agitavo molto sui temi del terrorismo, ma anche così. Che cosa accadeva? Accadeva che io scrivevo il mio articolo, il capo lo leggeva, lo passava ai compositori, ai linotipisti, poi finiva dai correttori, tornava dai linotipisti, finiva sul bancone c'era il telaio, quattro sbarre di acciaio, che era la larghezza della paglia, il piombo veniva buttato, i titoli con la Ludo venivano messi lì, i nostri bravissimi tipografi impaginavano sotto la guida. Io stavo dalla parte opposta con il tipografo, sapevo leggere all'inverso, che mi è servito quando facevo cronaca giudiziaria. Quando andavo a trovare i miei amici giudici, loro sul tavolo avevano anche fonogramme, io leggevo all'inverso quello che c'era scritto sui loro, allora si accorgevano dopo che io avevo letto e che avevo memorizzato quello che avevo visto. Questo era il meccanismo. Sul finire, sugli ultimi anni della mia carriera attiva, che cosa è successo? Io facevo il capo, quindi scrivevo poco, ma quando scrivevo, allora il tuo pezzo, Franco, va a pagina 4, pezzo A, pezzo A, sentente, pezzo di apertura, con il mouse si andava a pagina 4, A si cliccava, si apriva, vengo la macchina che era programmata bene e mi diceva, se era verde vuol dire che era andata a posto, se era rosso significava che il pezzo era più lungo o era più corto, quindi con una tolleranza del 5%, 80 righe potevo arrivare a 76 o a 84, se no mi diceva tu qui devi tagliare o devi aggiungere parole. Quindi questo grande... Ma che cosa è successo di altro di importante? Quando noi andavamo, io andavo in giro, sui fatti di cronaca stavamo fermi da davanti a San Vittore, parlo dell'epoca delle bombe a Milano, del terrorismo, gli interrogatori erano alle 4 del mattino. Noi del giorno eravamo favoriti perché avevamo sulle nostre macchine un apparato radio che era collegato con la torre Eni di Santoraggi che ci passava al giorno e quindi eravamo... diciamo collegati sempre. Quando andavamo sui fatti con i paesi sperduti della Lombardia, la battaglia che c'era per trovare un telefono, io puntavo sempre, signora, così lei se mi fa telefonare ascolta prima degli altri il mio articolo che uscirà domani sul giorno, quindi a braccio si dettava il pezzo. Oggi tutto questo mondo antico, bello, romantico ormai non c'è più, non dico, non c'è più perché non c'è più? Perché oggi l'articolo nemmeno in fax, nemmeno con le telescriventi che sono scomparse, che erano di moda, non solo la Linotype, Ludolf, con la vecchia tipografia gutenbergiana che è scomparsa, il giornale è fatto sul video, quando la pagina è fatta, sopra viene il foglio, viene stampato dalla pagina e viene teletrasmesso ai centri di stampa che sono tanti, no? Sparsi per l'Italia, per l'Europa e il mondo anche. Ma la cosa fantastica è che oggi i giornalisti hanno quell'aggeggio lì, che qui c'è un sistema wireless che si collega a internet, oppure mettono una chiave UBS, no, della Vodafone, della TIM, e si collegano al mondo. Ma voi pensate cosa accadeva quando i grandi inviati del Corriere seguivano la guerra nippo-russa del 1905. I grandi inviati mandavano il pezzo per telegrafo che viaggiava lungo la Transiberiana, Mosca che la rovesciava su Vienna.
Sì, si beccavano Vienna, anche le pallottole.
Sì, il pezzo arrivava, a Milano arrivava un telegramma lungo, poi c'era qualcuno che scriveva per conto di quelli che stavano sul fronte. Cioè, quel mondo lì è passato. Oggi, cioè, qual è la novità grossa? Ne parlavo prima quando mi hanno intervistato. Le novità grosse sono tre. Internet che cosa ha fatto? Perché è una rivoluzione, si parla di rivoluzione informatica digitale. Cosa ha fatto? Ha abbattuto due miti della carta stampata. Il concetto di tempo e di spazio. Che cosa voglio dire? Io ho vissuto, ho lavorato con i giornali a 12 pagine, poi a 20, poi a 24, poi a 32 con il Colore, 48 pagine di Sole 24 Ore, siamo arrivati oggi, se uno prende il Corriere della Sera da mattina, con la cronaca di Milano Lombardia, 96 pagine, no? Non solo il Corriere, anche Repubblica, La Stampa e via, oggi hanno molto meno pagine perché c'è meno pubblicità, c'è la crisi della pubblicità oggi. E quindi che cosa voglio dire? Che questi giornali sono diventati qualcosa di robusto, la occupazione giornalistica è cresciuta. Quando io ero giovane giornalista in Lombardia eravamo 1500, oggi i giornalisti professionisti sono 7400, cioè è venuto qualcosa ma il giornale, noi chiudevamo, io da capo redattore del Sole chiudevo i giornali in tipografia alle 23:15, se sgarravo 23:20, poi le pagine venivano fotografate e trasmesse, quindi avevo un limite, poi c'era la ripartuta per l'una e mezza. Quando lavoravo nel Vecchio Giorno, l'ultima edizione alle 4:10, ora di Voghera. Perché l'ora di Voghera? Perché un certo giorno era caduto un mezzo disastro, anzi un grande disastro ferroviario, due treni si erano scontrati a cannocchiale a Voghera, 80 morti, c'era lì un tipografo del Corriere della Sera che aveva avvertito il giornale. Il Corriere era uscito con questo fatto enorme, noi il giorno no. Pietro, il nostro mitico direttore, ci disse: si chiude alle 4:10. Milano chiudeva alle 4:10, la provincia dove io lavoravo chiudeva alle 2:30 del mattino. Cioè, quando ho scritto la tesi di laurea il giorno in Algeria, mi sono reso conto e ho letto tutto il giorno dal 56 al 62. Che fra il giornale che arrivava a Cosenza, che noi giovanotti aspettavamo il giorno, grande, grande giornale che era simbolo della modernità italiana, il giornale che mi arrivava era chiuso alle 9 di sera per poter prendere treni aerei. L'ultima edizione di Milano era un altro giornale, era un'altra cosa, era sia come ricchezza di servizi, di notizie, come tutto, insomma, no? Quindi il mondo...
Ecco, proprio su questo ti interrogerei, Franco. Raccontaci invece quello che stai facendo oggi, perché credo che quello che fai tu oggi sia un primato.
Oggi?
Quante persone fai? Raggiungi?
Io comunico, parlo con la gente, mando delle email, io sfrutto i mezzi che ho, cioè le email. È un mezzo pazzesco, cioè, no? Le email, mandare gli articoli anche per via internet, non c'è più bisogno del pacchetto della telescrivente, basta internet, no? Io mando 30-32 mila email, perché li ho tutti divisi per gruppi, certo c'è il gruppo degli avvocati e dei magistrati, ci possono essere delle notizie che non interessano i magistrati e gli avvocati, io non gliele mando. E quindi ho tutti i gruppi, tutte le regioni, dalla Sicilia alla Sardegna fino al Trentino, a Alto Adige, tutto. Io arrivo dovunque, ma non solo faccio il mio giornale che mi impegna anche 10 ore al giorno. Quando io oggi ho preparato un lancio, per non disturbare i colleghi che sono un po' distratti, io mando soltanto i titoli con il link. Uno va direttamente sul link ed entra dentro il mio giornale e legge cosa crede, no? Quindi io seguo in maniera tempestiva tutto quello che oggi la notizia di stamattina grossa era l'intervento che alla Camera ha fatto Buonaiuti, il mio collega al giorno, oggi sottosegretario di Berlusconi, ha detto all'editoria. Ha detto delle cose di grande importanza, cioè lo Stato non assisterà più i giornali politici dei partiti, dei movimenti politici come un tempo che avevano il diritto di prendere i soldi pubblici con gli abusi che sono accaduti in giro per il nostro paese, ma i soldi che saranno tagliati saranno il 50%, quindi tagliati, e ha spiegato che le vacche grasse sono finite, che la crisi c'è, e quindi dava delle indicazioni sul metodo della ripartizione dei fondi. Quindi questo intervento era importante, l'ho sistemato bene, l'ho fatto, l'ho preso il titolo, io sono, vengo dal vecchio giorno, quindi sono abituato, per me il titolo deve essere un pugno in faccia, perché la gente prima legge il titolo, uno può fare il più bel articolo di questo mondo, se il titolo è moscio. Poi a Feltre mi diceva al giorno, ah, Bru, mi serve un titolo cazzuto, diceva il linguaggio napoletano, no? Volevo un titolo cazzuto, forte, insomma, che non dico violento, ma quasi violento, che attirasse l'occhio, il cuore, la fantasia del lettore, no? Volevo un titolo. Noi nel vecchio giorno siamo stati allenati a leggere le notizie fra le righe, a cogliere il passaggio più importante. Ovviamente uno filtra quello che legge attraverso la sua cultura, la sua umanità, la sua sensibilità, anche la sua formazione politica, è chiaro, no? Sono tutti elementi che giocano nella formulazione di un titolo, che deve essere chiaro, bello, che deve attirare, ecco, l'occhio.
Su questa cosa però ti fermerei, perché poi vorrei sentire anche gli altri colleghi e magari sentire anche il pubblico. Dico, in particolare siamo anche, oltre che collegati video su internet, ma anche ci stanno dicendo, io ho chiesto se avete qualche domanda particolare di interesse, fatela, c'è una chat aperta e la riceviamo in tempo reale, quindi posso poi chiedere anche ai colleghi qui. Su questo discorso
mi fai chiudere questo passaggio. Quindi internet ha battuto il concetto di spazio. Il giornale internet non ha confini di spazio. Uno mette dentro e internet assorbe tutto. Mi posso fare anche 150 pagine al giorno, se ne ho la capacità, se ho l'organizzazione. Ha battuto il concetto di tempo, perché non ho più le 23:15 che devo chiudere con la prima edizione. Io il giornale internet lo posso fare 16 volte al giorno, posso fare delle edizioni successive e aggiornatissime. Quindi ha abbattuto questi due concetti che hanno un limite di generazione con i giornalisti italiani, americani, inglesi, dovunque. Terza cosa, di cui parlava lui prima, la velocità. Cioè, noi oggi abbiamo le notizie che ci arrivano, siamo investiti da una bufera di informazioni, abbiamo la televisione, radio, i giornali, il cellulare che porta le notizie, iPod, tutto che ci porta a questo mare, siamo sommersi dalle notizie, quindi dobbiamo avere una grande capacità di selezionarle, di capirle, di fare una specie di gerarchia delle notizie, scusami.
Infatti, no, grazie, è importante perché mi aiuti a introdurre poi Marco, cioè nel senso che viviamo nell'era anche del cosiddetto information overload, ovvero sia ho troppe informazioni, però è anche vero che non è detto che tutte mi interessino. Quindi Marco, spiegaci un attimino, tu che sei un uomo di PR, soprattutto di PR digitali, quindi è il problema opposto, come far vedere le notizie oltre che pubblicare, ma soprattutto magari ci dici anche che cosa succede in più oggi su internet, che le notizie sono commentabili, ovvero sia se io scrivo una certa cosa qualcun altro mi può dire la sua in coda la notizia, e anche tutti i quotidiani oramai, loro malgrado, lo ribadisco, loro malgrado si sono dovuti adeguare a questa abitudine, perché purtroppo molto spesso ci sono dei lettori che dicono cose magari più interessanti di quelle che ha scritto il giornalista, o stanano il giornalista quando ha voluto magari dare una bottarella al suo amico. Tu fai PR digitali, hai fatto anche il giornalista analogico, quindi com'è questa faccenda?
Ma grazie Michele, intanto è stato bellissimo sentire una storia del giornalismo in 20 minuti raccontata dal professor Abruzzo con degli aneddoti straordinari, e io volevo ringraziare anche il Circolo della Stampa che ci ospita, che è un po' un tempio del giornalismo milanese, un'icona del giornalismo milanese che credo lo sarà molto a lungo.
E qui ci sfrattano nel 2010, scusa.
No, vabbè, ma al di là del palazzo fisico, non importa. E salutiamo anche le persone che ci seguono via internet, come diceva Michele, che sono quasi altrettante di quelle che sono qui in sala. Io vorrei prendere il tema del convegno, non credo esista un vecchio o un nuovo giornalismo, credo che sia una formula per fare un po' discutere e dibattere, credo che esista, come per tutte le cose, un giornalismo professionale di qualità, un modo di fare informazione che appunto poi segue le regole e la storia anche del posto che ci ospita. Quello che è cambiato non è questo, secondo me, è il supporto, è il modo in cui le notizie vengono distribuite o fruite a seconda del punto di vista, no? Il supporto è diventato digitale, vuol dire che questa notizia, questa informazione è già distribuita su internet, verrà rimescolata, rimasticata, ridistribuita domani, qualcuno la offrirà su un telefonino, sarà sempre lì a futura memoria e verrà ricommentata, rianalizzata affinché si trasformerà in qualcos'altro. Quindi se quello che cambia è supporto di distribuzione e non il giornalismo, già focalizzerei il problema non sul fatto che esista un giornalismo o dei giornalisti vecchi o nuovi, ma che esista un mezzo nuovo che in qualche modo ibrida tutti gli altri, in qualche modo li concentra in se stesso, come testo, come video, come audio, quindi come TV, come radio, come stampa, con le caratteristiche che diceva il professor Abruzzo di una velocità istantanea e con un'altra caratteristica importante che è la moltiplicazione delle fonti. Michele ha detto prima, Franco tu sei il media, no? francoabruzzo.it.com, com'è il sito? .it, non è solo il sito del professor Abruzzo, è la sua identità digitale, è la sua casa su internet ed è un media. micheleficchiara.com è un altro media che in questo momento sta trasmettendo live. E come questi due ce ne sono potenzialmente uno più per ogni abitante della Terra che può collegarsi a internet e diventare un media. Questa è la vera differenza di cambiare il supporto e farlo diventare digitale. Io l'ho chiamato, in definizione che mi piace molto, potere editoriale diffuso, contrariamente a un potere editoriale non diffuso ma limitato, no? È la logica della rete, di internet, è una rete, contro la logica del canale. I canali ce ne sono pochi, 1, 2, 8, 10, no? E tendono a favorire la concentrazione di potere editoriale. La rete ha canali infiniti e quindi il potere editoriale appartiene un po' a tutti, ognuno è il media di se stesso. Finisco questa premessa perché da qui poi discende tutto in realtà, almeno dal mio punto di vista. Nel momento in cui ognuno diventa un media, il giornalismo, chi lo fa? Tutti, però il giornalismo di qualità, il giornalismo professionale, la certificazione della notizia, ecco che quindi il ruolo del giornalismo professionista secondo me sarà sempre più centrale, sempre più cruciale. Forse non sarà necessariamente svolto su un giornale, ma sarà svolto sul sito di ogni giornalista professionista che per primo potrà certificare una notizia e creare un valore enorme quel giorno. Poi magari non lo creerà per 10 giorni perché lo farà qualcun altro, ma per primo metterà in collegamento due fonti, due notizie e anche quel giorno creerà un valore enorme e si guadagnerà lo stipendio, la fama e forse anche la fortuna, no? In qualche modo. Quindi abbiamo detto moltiplicazione delle fonti, potere editoriale diffuso e l'ultima tappa è se ci sono 1 milione, 1 miliardo, 100.000, basterebbero 500 fonti diverse e ognuno può creare una nuova fonte domani. La gente cosa fa? Beh, la gente comincia a non prendere più la guida dei programmi, che è una cosa concepibile solo se ci sono 10 canali, ma comincia a costruirsi il proprio palinsesto personale, a selezionare una a una le fonti che sono interessanti. Beh, il sito del professor Abruzzo è molto interessante, così come quello di Michele, me li metto nel mio personalissimo palinsesto che condivido con lui, con voi. È una cosa semplicissima, no? È una lista di preferiti, di bookmarks, una lista di feed, di flussi di informazione da seguire che io posso rimescolare in qualunque momento, no? Facendo questo scardino interamente un sistema basato su palinsesti fatti dagli editori. I palinsesti oggi li fanno gli ascoltatori. Il potere è un po' girato, un po' cambiato, chi fa informazione, così come chi fa comunicazione, quindi vale per gli editori, vale per i giornalisti, vale per le aziende, per iniziare a rispondere alla tua domanda, deve farsi scegliere, non deve distribuire su un canale di cui è proprietario, ma deve farsi scegliere da un palinsesto che è determinato da ognuno dei suoi ascoltatori. Vi porto un esempio a questo riguardo, che risponde anche a una domanda che è come si fa un giornale oggi. All'inizio del mese, 6 novembre mi pare, ha aperto negli Stati Uniti un giornale diretto da Tina Brown. Tina Brown è stata la direttrice di Vanity Fair, edizione americana, la direttrice del New Yorker, quindi due testate molto importanti. Oggi è la direttrice di The Daily Beast, lo trovate online, thedailybeast.com. È un blog, ma non è neanche più un blog, è un aggregatore. Allora, il concetto di aggregazione, e poi finisco, diventa importante se consideriamo la moltiplicazione delle fonti e il palinsesto personale. The Daily Beast dice, leggi questo, salta quello, è il suo slogan, read this, skip that. Lo scopo di Daily Beast non è neanche più produrre informazione, proprio perché ce n'è talmente tanta, è aggregare, selezionare e dare un angolo di visione di tutto quello che ogni ora si dice in tutte le milioni di fonti che ci sono su internet. Quindi siamo già andati oltre la possibilità di creare il tuo media, di produrre la tua informazione online, perché chiunque lo sta già facendo. Lo stiamo facendo anche tutti noi in questo momento. Il valore è chi sa aggregare in modo intelligente una serie di informazioni. Per cui io che voglio lettore dell'informazione fresca di qualità sulla politica, se seguo il giornale del 2008, cioè l'aggregatore del Daily Beast, trovo una selezione interessante con tutti i link per verificare le fonti, quindi non posso neanche inventarmi più di tanto quello che sto dicendo, posso solo mettere assieme una serie di fonti. Posso seguire quello, un altro e un altro. Ne seguo tre. The Daily Beast è dal 6 novembre al 20 novembre, già ne stiamo parlando al Circolo della Stampa di Milano, se servisse un'ulteriore prova del suo successo, ma questa diciamo è già noto a livello planetario in 20 giorni, perché ha toccato le corde giuste in un sistema, in un pianoforte mondiale dell'informazione che di corde ne ha milioni, posso toccarle tutte tutta la vita, non succede niente, se tocco le tre giuste, no, suono su tutta la linea. Questo è un po' lo scenario. Il professor Augusto ha parlato anche di crisi della pubblicità. Beh, mi sembra ovvio, nel senso che nel momento in cui lo scenario è questo, la pubblicità, che per sua natura l'advertising, l'inserzione pubblicitaria va a comprare 2, 3, 4 spazi in 2, 3, 4 canali, si trova in enorme difficoltà essa stessa, perché i canali sono diventati un milione. Come faccio a comprare uno spazio dappertutto? Non ce la faccio, perché quando ho finito le trattative il mio messaggio è già vecchio, quindi devo anch'io, pubblicità, comunicazione, azienda, marca, entrare in questa dinamica e propagare, essere capace di farmi scegliere e non di impormi
in maniera verticale.
Esatto,
cioè praticamente quello che è cambiato.
C'è una tesi opposta, però, cioè nei periodi di crisi la pubblicità serve di più per vendere, e anche i PR servono di più proprio nei momenti di crisi.
Eh sì, però il problema è che qui è cambiato lo scenario, mentre prima tu sapevi su che palcoscenici comunicare, perché c'era un po' che oggi il palcoscenico è diffuso, cioè non c'è più il quotidiano. Cioè prima per la pubblicità la vita è facile, faccio un po' di TV, faccio un po' di stampa, un po' di radio, con mezz'ora di lavoro ho risolto il problema dei prossimi due mesi e posso anche andare a farmi il weekend. Perché sulla TV ho 10 milioni di telespettatori, sul quotidiano ne ho 1 milione, sulle affissioni ne ho 350-400 mila. E però nessuno si chiedeva se poi effettivamente questa pubblicità venisse vista, e si sapeva, c'era il famoso detto, sicuramente di tutto quello che spendi in pubblicità la metà è buttata via. In realtà l'ha buttato via il 90%, ma in tempi di vacche grasse, usate il termine, chi se ne frega. Oggi abbiamo il problema opposto. Oggi, innanzitutto, perdonatemi, voi siete i lettori, siete molto più intelligenti che non 20 anni fa, ma non è che siete diventati più intelligenti, che avete più cervello, ma perché l'abbondanza di fonti vi ha portato a imparare a scegliere. Quello che diceva prima Marco è fondamentale. Oggi sono io che vi faccio il mio palinsesto, sono io che decido che trasmissione vedere, non c'è più qualcuno che me lo deve dire, e posso scegliere. E quindi scelgo anche di non vedere la pubblicità, se, e qui arriva il delirio, la pubblicità non è interessante. E quindi non dico che il giornalista deve diventare un pubblicitario, però se il giornalista, e qui arriviamo poi a Roberto Zariello, se il giornalista non fa dei contenuti interessanti, io non leggo i contenuti, conseguentemente non leggo e non vedo la pubblicità ad essere associata. Quindi a Roberto gli faccio una domanda anche un po' trabocchetto, ma oggi il bravo giornalista chi è? Beh, visto che tu sei un giornalista digitale e l'hai trovato sulla tua pelle, cosa vuol dire oggi essere un bravo giornalista?
Io credo che innanzitutto siano... Credo che parlare dopo l'intervento di Marco, ma soprattutto anche dopo l'intervento di Franco, dia modo di fare anche una serie di considerazioni su quanto è stato detto. Io credo che oggi si parla, secondo me, anche erroneamente di vecchio e nuovo giornalismo. Io credo, Michele, e così rispondo anche alla tua domanda, che esista un unico modo di fare giornalismo. Io credo che a cambiare siano gli strumenti che noi tutti abbiamo a disposizione. E soprattutto le tecnologie hanno completamente modificato il modo di fare informazione. Fare informazione nell'era di internet ha delle modalità sicuramente diverse. Secondo me la parola d'ordine del giornalismo moderno è cross-medialità, multimedialità, cioè abituarsi a lavorare su piattaforme diverse, essere bravi a scrivere un pezzo per il giornale, per la carta, allo stesso tempo farlo per un sito internet e abituarsi poi magari a registrare parte dello stesso pezzo per ad esempio un notiziario in podcast, e quindi fare anche podcasting. Il podcasting, giusto per non usare, perché altrimenti poi il professor Abruzzo si arrabbia anche, per non usare termini difficilmente comprensibili, è sostanzialmente la registrazione. Oggi fanno informazione semplicemente usando le tecnologie, usando le opportunità che le tecnologie danno, che registrano le notizie e che le diffondono attraverso la rete, attraverso piattaforme che lo consentono. Secondo me è stato toccato un punto fondamentale, cioè il giornalismo online cambia il concetto spazio-temporale, però attenzione, perché c'è un altro, secondo me, un altro discorso, un altro aspetto importantissimo, che è quello del giornalismo fatto dai cittadini, cioè il giornalismo che viene dal basso. Oggi, quando accade qualcosa, anche eventi di cronaca che poi finiscono in prima pagina sui giornali o che aprono i telegiornali, molto spesso le immagini di quell'evento di cronaca non vengono riprese da un cameraman, né tantomeno da un giornalista. Vengono riprese dal cellulare di una persona che si trovava a passare lì quasi per caso. Questa è una... E poi quelle immagini, quel filmato audio e video deve e può eventualmente essere trasformato in una notizia. Chi decide se quel filmato audio-video è una notizia? Lo decide il giornalista. Perché ci tengo a specificare questo? Perché non è vero assolutamente che la figura del giornalista diventa marginale. Anzi, diventa di un'importanza fondamentale, perché se non c'è quell'opera di mediazione necessaria a capire cosa è notizia e cosa non lo è, noi ci troveremmo a fare dei giornali online pieni di stupidaggini, passatemi il termine. Invece, se noi continuiamo a dare un peso giornalistico alle notizie che ci passano di mano, secondo me continuiamo a fare bene questo lavoro. L'esperienza di chi ha vissuto l'evoluzione storica del giornalismo, come il professor Abruzzo, e l'esperienza molto più modesta di chi come me fa questo mestiere, sicuramente da qualche anno in meno, secondo me sono esperienze che si devono incontrare, e mi fa piacere che ci siano incontri come questo. Tra l'altro la location, cioè farlo al Circolo della Stampa, secondo me è un messaggio. Ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale del mondo del giornalismo. Il giornalismo digitale non è il futuro, il giornalismo digitale è oggi. Oggi siamo nel mondo di internet, nel mondo delle tecnologie. C'è in piedi tutta una discussione relativa, molti di voi lo sapranno, relativa al rinnovo contrattuale dei giornalisti, e anche quella che sarà la parte occupata da internet, cioè il ruolo che avrà internet, è un punto, l'allegato appunto relativo a questo sta tenendo banco. Secondo me siamo in un periodo epocale, bisogna rispondere nel migliore dei modi. Chiudo dicendo una cosa che secondo me è importante. Io ho l'onore di collaborare con la redazione, con Repubblica.it, in modo particolare con la redazione pugliese, con Repubblica Bari. C'è sicuramente un grande fermento in questo momento, sono due mondi che si stanno incontrando, c'è un grande scambio tra i giornalisti abituati a fare questo mestiere così come lo hanno sempre fatto in questi anni, che oggi devono anche capire come si aggiorna un blog, come si fa il titolo per un blog, che cosa sono i social network, come le informazioni possono essere veicolate sui social network. Tutto questo è assolutamente interessante, però credetemi, richiede studio, richiede secondo me uno studio meticoloso e soprattutto noi giovani abbiamo bisogno della gente come il professor Abruzzo e come i colleghi che hanno un'esperienza che è quella che è, perché secondo me soltanto da un legame tra passato e presente si costruisce qualcosa di importante per il giornalismo, cercando magari, il professor Abruzzo ha fatto una serie di ricerche, una dichiarazione di Murdoch che dice così salverò i giornali, sapete, si parla in questo momento di tanti cambiamenti epocali, il New York Times o il Los Angeles Times che parlano di fuga dalla carta nel giro di qualche anno.
2043, l'ultima copia.
Si parla, anche se quella non so se è una provocazione, basta, lo vedremo, ce lo dirà il tempo. Io dico semplicemente che siamo di fronte ad un cambiamento epocale e tutto questo è stimolante, purché, e questo me lo deve consentire, professor Abruzzo, si tenga presente che i ragazzi che oggi escono dalle scuole di giornalismo, i ragazzi giovani che si avvicinano a questo mestiere e che lo fanno usando i nuovi media, hanno bisogno di essere rispettati. La loro dignità professionale va salvaguardata. Non basta dire io ti do visibilità e quindi tu di conseguenza puoi lavorare, vanno pagati, così come sono stati impagati in questi anni tutti i giornalisti, vanno pagate anche le nuove generazioni, va pagato chi è in grado di produrre contenuti seri. Questa è secondo me la regola da seguire.
Io ho speso 22 anni della mia vita per l'effigie di Martino, quindi nei giovani che ci ho sempre creduto.
Assolutamente. No, ma non era assolutamente riferito a lei, era riferito alla situazione, lei la conosce bene.
Io la scuola non l'ho avuta, ma l'ho data.
Sì, assolutamente.
Abbiamo creato 660 giornalisti che conoscono le regole di Andorra.
È proprio per questo che la chiamavo in causa, perché so che lei conosce, ha parlato tra l'altro in alcune ricerche di dignità del settore dei giovani giornalisti, quindi è un valore, argomento.
È un grande valore cristiano, socialista, ma è l'articolo 2 della Costituzione. La dignità della persona è un pilastro.
Bene, direi che la cosa sta facendo interessante. Adesso abbiamo l'intervento di Vittorio Pasteris che arriva via Skype da Torino. Nel frattempo saluto Elena Ciffoni e Paolo Comunian che ci stanno seguendo invece da Facebook, perché nel frattempo adesso lo guardiamo un po' per volta, perché sennò troppo digitale tutti assieme potrebbe farvi male. Mentre noi parliamo, l'evento va in diretta live sul nostro studio blog, ma anche tutti i commenti praticamente via Twitter, via Facebook, cioè io faccio ogni 10 minuti, dico chi sta parlando, cosa sta dicendo, chi non può vedere il video ma in altri mondi, quindi come nel caso di Facebook o di Twitter o di Friendly, che sono degli aggregatori sociali di contenuti, possono seguire a loro volta senza la necessità di dover per forza guardarsi il video, quindi è un'altra forma di comunicazione in tempo reale che è meno invasiva di guardare un video. Allora, credo che Vittorio ci stia seguendo. Allora adesso io attacco Skype, quindi un attimo di cose tecniche e vediamo se, anzi Vittorio ti devo chiamare prima, ecco.
Una chiamata su Skype in diretta.
Ecco,
anche questo è giornalismo multimediale, no?
Ecco, vediamo se Vittorio mi risponde. Non è che si è addormentato. Sei? Caduta la linea, ritentiamo. Tu stavamo chiamando a vicenda.
Costa poco Skype.
Zero
se Skype.
Se Skype. Ma
con la Cina si paga 0,017 centesimi al minuto.
Ci sei?
10 minuti di conversazione con Shanghai, 41 centesimi.
Ok, mi sta chiamando lui, solito bello della diretta.
Lo stesso produttore dell'esame di numero 1.
Però l'ordine è vittima di questa tipo qua.
Pronto?
non può leggere.
Bello il ci sei? Vittorio? Ok, sta arrivando. Credo che abbia la deviazione sul cellulare. No, no, c'è, arriva. E che la prossima volta mi porto una signorina che mi fa la regia. No, ma la diretta va benissimo. Sono ancora lì. Oi, ci siamo?
La voce da Torino,
ciao Vittorio.
Mi sento un po' quelli della Luna che quando erano alternate.
Sei caduto? Ecco, è caduto, fantastico. Chi è bucato? Questo che deve la linea. Pronto? Ok. Ok, ci sei? No, è caduto ancora. Mi sa che il ciclo dello stato non gli piacciono le chiamate di Skype. Ok, ci sei? Oh, vai! Colpisci! Oh, vai! Sei in linea! Colpisci. Si sentono tutti! Sei in linea! Si sentono tutti!
Grazie! Allora, io mi scuso innanzitutto per essere così con Skype, ma purtroppo subito per essere a casa, okay. Non ero neanche molto bello di aver fatto che le difficoltà arrivare vivo al di là. Grazie a tutti anche per la pazienza dei problemi tecnici. Io chiamavo Michele e Michele chiamava Vittorio, quindi per la vita siamo troppa tecnologia, forse va male. Devo dire che arrivando per ultimo ho sentito molte cose che non posso condividere. Prima di tutto, mi è piaciuto a tutti il racconto di Franco Bruzzo, no? Che ha raccontato bene o male come si fa del mondo giornalismo, che poi si faccia con internet, con la carta, guarda come fa la volta, non cambia niente. Basta prendere delle metodologie fatte bene e poi voglio lavorare. Tutti avete detto delle parole che secondo me dovrebbero essere scritte più forti, cioè dignità e ideologie, cosa è bene o male.
Vittorio, parla lentamente perché allora, si sente un po' male, se sei così veloce ci perdiamo i pezzi. Parla lentamente perché si sente un po' male, quindi se sei così veloce ci perdiamo i pezzi.
È stato presentato un po' di mesi fa, all'ordine a Milano, dicevo che in te c'è molta fame di buone informazioni, ma che i giornalisti italiani non sono molto benissimi. E questo già potrebbe dire molte cose. Secondo problema è che sostanzialmente internet non è l'altro con lo strumento di distribuzione dei contenuti fine, non è che dobbiamo stare aperto troppo tempo poi sulla sua identità o sulla sua
Vittorio parla lentamente
caratteristiche tautologiche.
Vittorio parla lentamente, scusa.
Ho detto che c'era di fare le persone abbastanza condivise. Allora, primo problema, si parla di vecchio nuovo giornalismo, si ipotizza che il nuovo giornalismo è quello che sta su internet. Io da un po' mi batto per quella che chiama la dignità di questo tipo di giornalismo. Perché, diciamo la verità, dopo il periodo delle, che so io, della due economy, in cui tutto sembrava figo anche in Italia, tutto quello che faceva da internet, abbiamo subito un riflusso che penso vediamo tuttora, cioè il digitale è passato in secondo ordine dell'azio, oltre che è ripartito un certo salto, no, sale, ostracismo di secondo ordine. Ora, non stiamo a discutere del perché e per come, sta di fatto che mondo, quello che chiamano nemmeno io in questo periodo sarà per la campagna di Obama, ho ritrovato delle parole che riportano diciamo al 900 anni la parola progresso, no? Ecco. In fondo il progresso ormai passa di lì, che piaccia o che non piaccia, cioè attraverso il digitale. Ora, il fatto che quelli che fanno il giornalismo digitale siano meglio considerati
Vittorio, scusa Vittorio, parla un po' più lentamente.
per il momento una grossa forzatura della situazione. Per la semplice ragione che il sistema dei media in Italia privilegia questo, non solo, ma vogliamo pure il sistema economico che sta alla base del sistema dei media, gli stipendi di formazione di questo paese che si deve mettere dire anche per l'economia. È chiaro che, come ho detto prima, tanti, tra cui Abruzzo, il problema grosso, il fatto grosso è che c'è stato un cambiamento di velocità. Il cambiamento di velocità è soprattutto una serie di accelerazioni brusche, non di discontinuità forti di quanto che posso. Ripeto, la situazione italiana è ancora un pochino diversa da quella che si vede negli Stati Uniti o in regioni europee più digitalizzate. Ed è nuovamente un problema, secondo me, di progresso del paese, se in questa digitalizzazione non si muove in maniera veloce. Fare buon giornalismo non è vecchio, non è nuovo, è farlo in maniera corretta. Non necessariamente fare sensazionalismo, purtroppo a volte dobbiamo fare già bene anche quelli che fanno online per fare pagine viste, ci puntiamo o sul sensazionalismo o su un po' di, come dire, di belle foto che sarebbero andate sulle pagine del SAR, ci siamo capiti. Il fatto che l'internet sia uno spazio infinito è un bene. Ecco, ti spiego. C'è stato da un certo periodo allora, un periodo, una fase in cui visto che tutto quello che non si sapeva metteva mentre il corpo è contenitore, la della fiera estraiva non serve niente, che poi la fiera informazione che conta è poca. Un'informazione lasciata lì data selvaggiamente per la produce molto di più. Tra l'altro a questo punto devo raccontarvi una piccola esperienza che penso che io conosco, noi stiamo lavorando sulla ricerca proprio su cosa siano come formazione, come persona, come cultura, come inquadramento, quelli che io chiamo giornalisti digitali, cioè quelli che lavorano nelle testate online, è un lavoro che stiamo facendo per l'SD che penso conosciate tutti. Capitanato da Filorea, di cui ho un modesto contributo, che si occupa di queste cose. Abbiamo già presentato la prima parte di questi risultati.
Vittorio, Vittorio,
la seconda...
Vittorio, Vittorio. Vittorio, scusa.
Non è un peccato perché io...
Vittorio, scusa
Vittorio. Perché Vittorio è un giornalista blog che risponde, che lavora alla stampa, che è uno dei che ha una linea pari per l'ingresso nella sede di Torino, ma testata del giornalismo italiano che ha una linea.
Okay. Scusate, ho dovuto tagliare Vittorio, scusami, devo sempre in diretta, ma a un certo punto la comunicazione con Skype si è purtroppo corrotta e si andava a un cellulare che non prendeva. Comunque, se mi mandi magari via Skype le informazioni, le comunico io poi qui in sala, perché comunque. Se mi mandi magari via Skype le informazioni, le comunico io poi qui in sala, perché obiettivamente è interessante la cosa che stai dicendo, ma anche io ti dico, facevo fatica a capirla, ahimè, ecco. Mi risposto via Skype, dici ok, chiedo venia. Devo dire che comunque è già stato un errore, perché essendo superato ieri sera il naso, essere qui oggi a darci il suo contributo, comunque ci teneva a esserci, e questa è una cosa importante. Bene.
Fai domande a loro.
Ecco. A questo punto siamo arrivati al momento delle manine della serie. Chi ha voglia di fare qualche domanda su qualche argomento che, o chiaramente anche a chi la vuole fare, nel senso potete scegliere anche il relatore preferito e vediamo un po' anche di interagire tra di noi, di capire anche cosa effettivamente vi interessa
e cosa vi può essere utile di tutto quello che ci siamo detti oggi, fino adesso. Chi rompe il ghiaccio? Ok, però dovresti dire qui che ti diamo il microfono, così la sentiamo tutte. E però se la sentiamo, sì. Anche perché c'è il microfono della diretta su internet, quindi se non ti sento. Prego.
Allora, non la rivolgo a, non in particolare a un relatore, chi vuole rispondermi.
Prego,
in merito al fatto che adesso le testate online, i siti dovrebbero essere tutti registrati.
Ah, domanda del centro di storia.
Di battaglia.
Come?
È un più cavolo di battaglia.
Ma io mi sono anche registrato.
Quindi parliamo del BDL Levi Prodi.
Mi interessa personalmente, mi interessa sapere cosa c'è, cosa bolle in pentola e cosa sarà il destino poi dell'internet, quello più orizzontale, visto che si parla anche di orizzontalità, insomma.
Beh, direi, Franco, a te la parola.
Io ho scritto qualcosa, una mia ricerca pubblicata da più riviste. Il problema è doppio, se parliamo dei broker è un discorso, se parliamo dei giornali online è un altro, cioè l'ordinamento dello Stato è una fisarmonica che funziona, cioè perché c'è l'obbligo di registrare tutte le testate? Perché io cittadino, se la testata X mi offende, mi diffama, mi scrive delle cose non vere, io attraverso la registrazione che è da pubblicare sul giornale individuo il direttore, la proprietà del giornale o l'editore per poter agire e tutelarmi. Quindi questa è la tutela dei cittadini che è fondamentale. Per quanto riguarda, io sono quello che ha fatto una battaglia vinta perché i giornali online fossero registrati. Devono essere registrati i giornali online. Ma come? Io, per esempio, il mio sito non è registrato, ma perché? Perché giuridicamente io non chiedo soldi allo Stato. Nella battaglia, nella polemica che ho avuto con il professor Masi, quando fu fatta la legge 62 del 2001, primo articolo, dice, ai giornali online si estendono gli articoli 3 e 5 della legge della stampa. Che significa? Gli articoli 3 e 5 sono quelli che impongono che ogni giornale deve avere un direttore, che il giornale deve essere registrato in tribunale, una grande conquista del popolo italiano. I giornali un tempo, quando siamo nati a Stato unitario, li dovevano chiedere il permesso al governo, siamo passati poi attraverso il fascismo che ha fatto leggi pazzesche, siamo arrivati alla Repubblica Democratica che impone la registrazione, cioè io ho il diritto di manifestare il pensiero.
Franco, c'è scritto. Una domanda
allora, non
Franco, io, scusa, mi chiedo da internet, chi registra? Deve essere per forza un giornalista professionista?
No, un giornalista o professionista o pubblicista, su questo non si discuta. E allora, il giornale online, se io non chiedo soldi allo Stato, benefici io devo soltanto scrivere, come io ho fatto io, in fondo alla prima pagina mia c'è scritto editore, proprietario, direttore, Franco Abruzzo, il mio indirizzo, i miei numeri telefonici, chi è il provider, register, IT, gruppo Dada, SPA, Corriere della Sera, eccetera, i dati, per potermi identificare. Perché un cittadino può sentirsi reso da un qualcosa che io pubblico sul mio sito e quindi deve potersi difendere. Questo è un dovere civico e l'anonimato va battuto. L'anonimato è una cosa del 6-700, non ne possiamo tornare indietro ai libelli. E no ai libelli, io dico no con estrema fermezza. Perché non mettere i dati senza registrarlo? Se uno non va a chiedere soldi allo Stato, sulla sua prima pagina in fondo scrive editore, proprietario, direttore Pinco Pallino, che abita in via, c'ha questi telefoni.
Magari la via di casa. Basta il nome, se la via di casa
forse. Ma la via di casa, l'indirizzo per poter agire. Perché? Perché attraverso l'indirizzo io individuo il giudice competente e c'è un problema. Chi è il giudice del fatto? Quello è un problema serio, cioè l'ordinamento va conosciuto tutto. Se io la diffamazione la percepisco a Sesto San Giovanni, è chiaro che il giudice competente è quello del luogo dove la diffamazione viene percepita, cioè Mons, nel caso mio di Sesto. Ma devo citare chi e dove lo cito se non l'indirizzo?
voi mi dite vai a Pisa, ma siccome lì non è registrato, a Pisa dove tutte le testate online sono registrate per il CNR, ci sono soltanto quelle testate che sono registrate in tribunale e presso il CNR. Io sono registrato presso il CNR.
Ecco, anch'io. Però la domanda che si pongono anche in rete, al di là della difficoltà o meno, per esempio, di diventare editore con SRL, altre cose che ci chiedono è: ma non è che questo poi alla fine è un sistema, visto che un certo tipo di potere si è spaventato, vedi Beppe Grillo, di quello che può essere l'efficacia di un blog, e quindi con la scusa dei contributi poi in realtà faccio la solita... solito giochino e ti obbligo a registrarti anche se parla tanti da romani.
Dobbiamo avere fiducia nella Repubblica Democratica, insomma, non siamo in uno stato di polizia, ma per carità, insomma, ma perché essere così prevenuti? La legge c'è e grazie a Dio i giudici ci sono ancora, insomma, dico, questa Costituzione meravigliosa che abbiamo c'è ancora che garantisce il diritto di libertà. Ma stiamo scherzando? Ma dove? Quando io sento, dobbiamo per difendere quella Costituzione, chi minaccia la Costituzione? I suoi primi 12 articoli, che sono gli articoli fondamentali, dove, come, perché, chi?
Ecco, forse Marco vuole dire qualcosa.
No, il diritto alla tutela dei cittadini è un diritto sacrosanto, così come un altro diritto costituzionale che è quello della libertà di espressione di ogni cittadino. È un problema enormemente complesso, nel senso che ipotizziamo che tra blog, forum, un conto è dire le testate giornalistiche, quelle che rispondono a un editore, vanno registrate. Vabbè. Lo sanno già probabilmente, o lo sanno. Un conto è dire che ogni spazio di espressione di un individuo, che sia il blog, che sia il suo profilo su Facebook, che sia questo, debba essere registrato.
No, non c'è questo obbligo, guardate che non c'è questo
appunto obbligo. No, cioè, io volevo solo fare chiarezza su questo, anche perché...
Guardate, fate come faccio io. In fondo, io non l'ho registrato, il mio è un sito. Io non l'ho registrato perché non chiedo soldi allo Stato. Cosa mi costa mettere in fondo alla prima pagina nome, cognome e
no, ma
diritto?
Infatti quello c'è moltissima gente, che c'è sempre più gente che lo fa, perché potete fare chiarezza, perché c'è in discussione un decreto legge in questi giorni che invece è stato ambiguo in passato.
Okay, legge in Franco Abruzzo c'è già, sì. Levi che annuncia che quella appunto. Parte lì viene tolta.
Esatto, esattamente.
È la seconda volta però.
È importante fare chiarezza.
I democratici sono.
Anche per un motivo semplice, ipotizziamo che anche solo la fattibilità di far registrare 5 milioni di spazi, proviamo a moltiplicare 5 milioni di spazi per mezz'ora di registrazione, sono 2,5 milioni di euro.
Non c'è obbligo, appunto, parlare di cose che non esistono.
Siccome la gente se ne sta preoccupando, facciamo chiarezza una volta in più.
Se voi andate sul mio sito, c'è il cerca prova, trovate registrazione testate, vi esce il mio studio che spiega queste cose in maniera millimetrica.
Scrivilo su Modulus. E tra l'altro l'invito che lei fa a dichiararsi, a mettere il proprio nome, cosa che lei fa, anch'io, in tutti, è una cosa che sta naturalmente prendendo piede in rete, perché finisce per succedere questo meccanismo. Per accadere questo meccanismo, ho più credibilità se dichiaro che sono.
E ti obbliga anche il barbiere della sera che era sull'anonimato, ora mettono nome e cognome, sì. Perché tu devi scrivere sempre con correttezza, tu non puoi scrivere accuse fasulle, pazzesche, ne rispondi, se tu su blog scrivi cose diffamatorie di uno, ne rispondi.
E quindi succede che sempre più gente si sta dichiarando pubblicamente perché si rende conto che è più credibile, no?
Nell'ordinamento democratico non c'è la libertà di scrivere tutto. Per esempio, se voi pensate, il reato di diffamazione è una barriera alla libertà del pensiero. Ma nella Costituzione c'è un limite, il buon costume. Che cos'è il buon costume? Lo ha spiegato la Corte Costituzionale con una sentenza mitica del 2000, la numero 293. È la dignità della persona, cioè la dignità della persona è una barriera all'esercizio del diritto di cronaca e di critica. La verità sostanziale dei fatti è l'altra barriera, cioè significa che io posso scrivere anche fatti che sono diffamatori a quattro condizioni: che siano veri, di interesse pubblico, scritti civilmente nella loro essenzialità. Questo quarto elemento è aggiunto dalla legge sulla privacy. Cioè, signori, io mi sforzo da 35 anni, così far capire ai miei colleghi la bellezza dell'ordinamento giuridico della Repubblica Democratica, che è una fisarmonica che cammina, ma al centro c'è l'uomo, c'è la dignità della persona, che è questa bella parola cristiana, una bella parola socialista, che oggi è una parola della Costituzione, un termine civile, che è un limite. Non c'è la libertà di diffamare, non c'è la libertà di pubblicare i nomi e cognomi dei bambini o delle persone violentate, non c'è la libertà di pubblicare foto oscene, foto raccapriccianti e impressionanti.
Ecco, c'è un'altra domanda, però Franco, c'è un intervento di Pasteris che mi dice ma oggi la diffamazione viene usata dai potenti per far stare zitti meno potenti, perché hanno gli avvocati.
Ma i potenti, io sono quello che ha preso le querele anche da Luciano Liggio, ma sai cosa facevo io? Io facevo una controdenuncia penale per calunnia e venivano subito archiviate tutte. Cioè il potente può fare tutte le cause che vuole, ma se sono cause strumentali, ecco, quando mi chiedono 10 milioni di euro non spaventatevi, vi dovete spaventare quando qualcuno vi chiede 50.000 euro. Lì vuol dire che forse è seria, la cosa è seria. Quando vi chiedono i 10 milioni di euro, è quello che dice lui, cioè è una minaccia, è un'intimidazione, vogliono mettere il bavaglio ai giornalisti.
Ok, c'era un'altra domanda là in fondo.
No, volevo dire una cosa, lei dice...
Potresti dirla qua perché sennò non si sente via internet. No, perché c'è il microfono per internet, e vorremmo farla sentire anche chi ci segue. Se puoi venire qua al palco. Così ci mettiamo anche un po' in mostra. Fa benissimo, visto anche inquadrata dalla camera.
Così.
Sì, girata.
Vabbè, volevo dire a voi, a lei, per favore. Lei ha detto di registrare quello che è possibile registrare come testate, giusto?
Testate un giornale, okay. che ha dei dipendenti, il mio blog non ha nessuno, io sono
benissimo, e di dire sotto nome, cognome e indirizzo.
Indirizzo il provider anche che ne risponde.
Sì, a parte che è facilissimo risalirci, non c'è tutto.
Vabbè, a Pisa.
Comunque, a parte questo voglio dire... Io ho tutte e tre, un giornale dal 1995, scientifico, e va bene, e che questo forse verrà registrato, forse no, è stato...
scientifico basta la lingua speciale.
Non c'è bisogno
di un direttore.
Ma poi comunque è stato fondato in America, eccetera, eccetera, collaboratore internazionale. Un blog, anzi è un altro blog professionale.
Signora
questo
Ricca, sì, mi ti chiamate... saluta Vittorio.
Ciao Vittorio! Bocca al lupo per il naso. Questo blog ha non molti accessi, diciamo 40-50 mila al mese, quindi è paragonabile a un piccolissimo giornale, diciamo, no?
Beh, ma sono tanti, sono 50 mila.
Beh, 40 mila contatti per un blog non è che siano pochi.
Non è tantissimo, cioè in anno publishing ci hanno anche 1 milione al mese. Quelli commerciali. Comunque per essere personale del Ricca Garzilli che non conta niente, forse è letto, forse, ma poi non so. Vabbè, ok. Volevo dire, se io metto sotto, quando ho messo sotto in calce, diciamo, no? Enrica Garzilli.
Direttore, proprietario, tutti.
Sì, comunque, le cose essenziali. Mi sono venute su una marea di spam, una marea di mail con la mia faccia. Che poi non c'è, tutti sanno che non mi voglio far fotografare e vedere in genere, ma comunque la ringrazio. La mia faccia, cose porno, email molto porno, distribuita a tutta una serie di persone, compresi giornalisti, amici miei, io collaboro anche col Sole, Nova e altri giornali, eccetera. Insomma, io mi sono vergognata veramente come un cane. Cioè, in internet, quello che è valido sulla carta e che è giusto come principio...
Ti puoi rivolgere alla polizia postale,
sì,
per far togliere tutto.
Guardi, è successo almeno 3 volte. No, ho già tolto tutto e mi sono rivolta al provider, ma è continuo. Cioè, quello che succede su internet non è quello che succede su carta.
Ma scarzone ci sono, cioè, ma ci saranno sempre.
No, ma voglio dire, la facilità, la velocità... E la diffusione capillare di internet ovunque
globale,
nel mondo
è globale.
Ecco, esatto, ti permette delle cose che sulla carta non sono pensabili. Non è che mi metto a fare la fotocomposizione e a mandarla su carta a tutti, ma su internet lo faccio in 2 minuti. Chi lo sa fare? Tu lo sai.
Sono ancora.
No?
Cioè, un attimo.
Appunto, io non lo so fare, ma tu sì.
Ok,
quindi
c'era un'altra domanda.
No, però posso, scusami, Michele, ma in breve, possiamo evitare di ogni volta quando si parla di convegni, in convegni in cui si parla di giornalismo online, di blog, di informazione al basso, viene sempre fuori il discorso della diffamazione, hanno preso la fotografia, i siti porno. Allora, partendo dal presupposto che i deficienti ci sono nella società e quindi ci sono anche
sono su internet, tanti.
Il problema non è internet, no, sa perché lo specifico? Sa perché? Sì, diciamo che internet fa sì che vengano fuori, che vengano individuati, ma sono lì, cioè sono nella società in cui viviamo tutti. Mi dispiace soltanto, ma non mi deve ammazzare. Purtroppo lei è sfortunata che ha questo genere di lettori. Io ho un blog personale.
Ho di spam, non di lettori.
Ok, è sfortunata perché. No, ma è sfortunata perché ha questo genere. Perché succede questo. Mi dispiace per lei. Capisco che lavorare in queste condizioni è brutto. Io al posto suo proverei lo stesso disagio. Però io voglio evitare, e non è una critica nei suoi confronti, che si associ internet a questo, perché internet non è questo. Non è assolutamente questo. Internet è un mondo che dà grandi opportunità dove si fa informazione. Poi il professor Abruzzo non ha detto che bisogna registrarsi tutti, ha detto esattamente il contrario. Cioè,
io ho detto nome, cognome, indirizzo.
Guarda che lo spam, lo puoi bloccare.
No, io non
stavo dicendo che internet è la patria dei porno.
No, però sa che cos'è? Che ogni volta se nei convegni facciamo fuoriuscire questi aspetti e non quelli di condivisione e di parte. Ma io infatti la ringraziamo per aver raccontato la sua esperienza. Se ho soltanto in aggiunta.
Enrica, io lo spam l'ho tutto bloccato con il mio provider regista.
Ecco. Non è, cioè, ci sono dei mezzi.
Comunque vi dico che negli ultimi 30 secondi il traffico aumentato sul sito, ciò l'applausometro che poi dopo vi faccio vedere.
Ma lei ha portato
chiuderei l'argomento e passerei alla domanda, così fai il casino che
io, no, no, io cambio completamente.
Ok, vai, mettiti qui al microfono.
Ok. Cambio completamente approccio e vado sul filosofico, per cui siamo qui a parlare di giornalismo.
Scende l'audience adesso, ci
Mi spiace. Abbiate pazienza. No, quello che pensavo io è, la mia riflessione è, viviamo nella società dell'informazione. Sì. Quindi abbiamo cambiato i modi di fruire l'informazione ed è stato detto più volte, per cui la figura del giornalista come collettore, il fatto che non c'è più spazio, non c'è più tempo, come mediatore e anche come aggregatore è stato detto durante un intervento, è stato utilizzato questo termine. Per cui si assiste in un certo senso a una mercificazione dell'informazione e a una perdita in un certo senso del valore stesso dell'informazione. Quindi la mia domanda è: cos'è e qual è il valore dell'informazione oggi nei nuovi media? Cosa distingue un'informazione vera, una notizia? E poi si potrebbe parlare della differenza tra notizia e informazione oggi. Qual è il valore aggiunto? Perché parliamo di blogger? Perché parliamo di gente che si fa il proprio sito senza una preparazione culturale, una capacità di gestire un media? Cioè, in tutto questo, il giornalista come si pone? Qual è il valore effettivo che può dare? Qual è la preparazione, l'impostazione che può dare in uno scenario mediatico completamente stravolto, diverso, dove, appunto, bellissimo l'intervento del professor Abruzzi, abbiamo capito quanto è cambiato e quindi ci sono nuove competenze in gioco. Quindi cos'è l'informazione nella società dell'informazione e chi è il giornalista e quali nuove competenze deve avere oggi?
Wow!
Facciamo un applauso alla domanda?
Sì, si merita.
Io dico che la risposta è molto facile per quanto mi riguarda. Cioè, quando tu leggi un giornale, prende La Stampa, che è scritto benissimo, La Stampa forse è il miglior giornale italiano, Corriere della Sera, prende Le Pubbliche, prende Il Sole, prende il giornale, no? E trovi una notizia che sviluppa le 5 famose domande, chi, che cosa, dove, quando e perché, che ti racconta in retroscena, la cosa, quella è una notizia, una notizia che è stata lavorata, che è stata pensata, cioè che è stata filtrata. Il giornalista è un mediatore intellettuale fra che cosa? Fra i fatti che accadono e la gente che legge. In una polemica avuta con un grande maestro del diritto, che è Zeno Zengovic, sul Sole 24 ore, mi dice Zenovic, con internet salta l'albo chiuso, non c'è più bisogno di giornalisti. Era una posizione di Zeno, che è un grande intellettuale, estrema, ma sbagliata, perché di giornalisti, come diceva qualcuno qui prima, ce ne sarà sempre bisogno, di colui che fa la mediazione intellettuale, perché se no la notizia, chi controlla chi? Ecco qui, la notizia è controllata, è verificata.
La certificazione.
La certificazione, vado a parlare, vado a sentire, vado a parlare con chi?
è la notizia, se qui succede qualcosa, siamo qui, siamo in 50, è chiaro che noi raccontiamo il fatto in 50 modi diversi.
Certo.
Cioè, noi siamo consapevoli che la verità non esiste, l'obiettività non esiste. Possiamo avvicinarci alla verità e all'obiettività. Il famoso Merleau-Ponty, fondatore di Le Monde, questo diceva. È un grande dibattito che c'è stato nel nostro paese tra il 59 e il 79, che l'ha concluso Eco. Che cosa dice? Chi è il giornalista? È lo storico del presente, è lo storico dell'istante. Che significa che un giornalista, un cronista è lo storico del presente, che usa le tecniche, che gli storici, le fonti, le carte, se ci sono testimoni li vanno a sentire. Pensate a De Felice, che ha ricostruito Mussolini e il fascismo, è andato a sentire tutto. Nel senso che se un fatto mi esplode alle 22, io chiudo sempre alle 23:15, parlo del giornale così in carta, io mi devo fidare dei miei colleghi dell'ANSA e delle agenzie italiane e internazionali. Posso fare una telefonata di verifica per allargare, no? Ma io sono uno storico, ecco, il giornalista è uno storico del presente, è uno storico dell'istante, ricostruisce i fatti, parla con la gente, va a consultare tutte le carte possibili. Oggi questo, poi voi giovani che siete favoriti rispetto a me, io non avevo Google, non avevo il mio archivio elettronico che è colossale, che trovo tutto, io nel mio casino totale sono organizzato, no? Basta che metto una parola, trovo. Basta andare sul mio sito, il cerca trova, trovo tutto, trovo, no? Tutto è il contrario di tutto. Quando leggo Google è chiaro che ci vuole una grande capacità di capire, una grande preparazione alle spalle, perché dice tutto è il contrario. Qual è la verità? Dov'è la verità? Che cosa dice Umberto Eco? Che la verità non esiste, l'obiettività è impossibile, però un'obiettività minima è possibile. Come? Se sulle agenzie, su un fatto, circolano 8 versioni, io pubblico tutte e 8 le versioni. Questo è il punto. Se un giornale ha una linea politica, ogni tanto quel giornale deve pubblicare dei contraddittori, perché il lettore abbia le due verità, in fondo siamo sempre lì, siamo, no? Devo sentire le fonti, uno che dice giallo, uno che dice bianco, e metterli a confronto, offrire ai lettori queste verità, anche la mia verità, perché il lettore possa trarne le conclusioni e possa farsi una opinione libera.
Insomma, che è il concetto dell'aggregazione.
Questo è il libero giornalismo.
Io invece non ho capito il tuo riferimento alla, cioè, hai iniziato dicendo l'aggregazione, troviamo le notizie, mettiamole assieme, e il tuo riferimento alla mercificazione delle notizie.
No, non c'è mercificazione. Se il giornalista si piega, fa dei lavori per conto terzi. Allora lì siamo, questo è un famoso discorso che fece l'ultimo discorso di Walter Dovaggi qui il 27 maggio dello stand. Stiamo attenti a non lavorare per la superinformazione, che spesso è controinformazione, spesso i giornalisti finiscono per lavorare per conto terzi, per altri interessi, e non si rendono conto, no? Che ricevono delle informazioni deviate. E quindi li cascano.
Luca De Biasio ha scritto un libro che si chiama L'economia del dono, no? Nel senso che è proprio il giornalismo dal basso, e lo chiamiamo come vogliamo, ma la contribuzione a un media collettivo come internet da parte delle singole persone, ognuno con la reputazione e la credibilità che è in grado di crearsi in termini relazionali, è per la stragrande maggioranza un dono, forse un po' poetico, ma è gratis, cioè è il contrario della mercificazione. Trovo più mercificazione vendermi il film assieme al giornale, cioè, nel senso, allora dove sta l'interesse, no? Come le sta dicendo il professor Abruzzo, casomai è proprio il contrario, è la demercificazione, la liberalizzazione, no?
Allora, probabilmente non mi sono espressa esattamente sì, io, per cui è colpa mia. No, il mio concetto è, vivendo una società dell'informazione, il valore anche economico è dato dall'informazione. Qui abbiamo Bell dagli anni 70 e tutti gli altri che ne parlano, di questa economia della conoscenza. In questo quadro, la mia domanda era, dato questo quadro in cui anche l'informazione diventa un bene, c'è un overload informativo per cui tutti fanno informazione,
come
qual è il valore dell'informazione?
Ecco ragazzi,
questa è una domanda,
ma la cosa interessante, ma la congelo perché abbiamo
purtroppo
la chiusura della sala, e un'ultima domanda che mi sembra giusto, l'ultima che tocca, che voleva fare l'ultima domanda,
c'è il signore che voleva ribadire qualcosa, ecco, diceva che non era vero, diceva la
cioè?
Ah, perché c'è anche Pastelis che mi dice
non sempre c'è la correttezza
dell'informazione. Lo so, questo ah, è un buono. Come questo... i medici sbagliano, sono i medici che fanno gli interventi belli e le fanno anche brutti. I giornalisti sono dei professionisti, ci sono quelli che sbagliano anche. No, è normale.
Ma questo è importante. Ho anche Pastelis in chiusura che mi dice proprio il discorso, anche che purtroppo il teatrino della politica che ha sempre dominato l'utilizzo dei mezzi di informazione e lo sappiamo
è
tutti.
La storia italiana legge... però è la storia
nostra. No, è chiaramente il bilanciamento, c'è Corriere della Sera, c'è Repubblica, c'è il Giornale, c'è Libero, ognuno la dice come vuole, però è anche vero che su internet qualche problema lo hanno, perché non potendo controllare l'editore, ma essendo un editore diffuso, quindi i blog, le opinioni di noi e il mondo circostante, cominciano a interrogarsi.
Anche negli Stati Uniti, lo scandalo Clinton è successo grazie a un blog.
E Obama ha vinto le elezioni grazie a Facebook.
A Facebook.
Quindi è cambiato il mondo, a
pare. Che, Obama lo ha usato, ma che no?
E infatti l'ha perso. Ha perso. E questo forse è il messaggio vero.
Non a caso, gli hanno detto che lo hanno chiamato il presidente 2.0, però siccome Pastelis non può intervenire, Abruzzo, il professor Abruzzo aveva portato una ricerca che contiene tra l'altro un suo articolo riguardo al discorso della dignità. Leggo pochissime righe perché siamo in chiusura. Lui scrive in questa ricerca, l'articolo è appunto di Vittorio, mi dispiace non averlo potuto sentire, spero di fare cosa gradita riportando quanto sì, lui ha scritto. Ovvio. La ricerca svela il mondo invisibile della bassa manodopera dell'editoria sul web, quei giornalisti asserviti dal profilo ibrido, senza prestigio, senza autonomia, sottomessi a una logica commerciale ai margini dei canoni deontologici professionali. La realtà è questa. Molte redazioni in rete delle testate dei media tradizionali sono costituite da giornalisti che vivono un disagio legato al mancato riconoscimento formale, spesso forzoso e forzato, della loro effettiva professionalità. Le ragioni di questo sono da ricercare, ovviamente, non nei giornalisti stessi, soggetti passivi di discriminazione, ma nelle diverse funzioni manageriali, sindacali e professionali, che tentano di posizionare questi giornalisti in aree grigie, spesso soggette a riscatto. Mi sembrano osservazioni molto interessanti su cui si potrebbe fare un altro dibattito, non abbiamo tempo, però credo che queste parole, questa ricerca di Vittorio meritasse quantomeno una parentesi.
Bene, no, direi che lo teniamo come punto per il prossimo convegno. Io vi ringrazio, complimenti ai relatori, complimenti a voi e alla prossima.